per via dell'intervento della madre, pur sempre una donna, quindi appartiene all'espansione della tematica degli esercizi, dobbiamo aggiustare un poco il nostro programma. Questo pomeriggio vogliamo brevemente meditare su un brano che avremmo considerato l'ultimo giorno, ma che sintetizziamo oggi. Le donne che nell'Antico Testamento sono figure simboliche di realtà con le quali gli autori sacri vogliono individuare messaggi, figure che indicano situazioni allusive a persone e a circostanze. Soprattutto in questo pomeriggio vogliamo meditare sul linguaggio dei profeti, che usano tra l'altro alcune fisionomie femminili per parlare di Gerusalemme, o attraverso Gerusalemme, chiamata anche Sion, del popolo, inteso, come sappiamo, la sposa del Signore. Sembra che il primo, a livello diciamo storico, ad aver utilizzato il linguaggio nuziale per descrivere la relazione tra Dio e il popolo sia stato il profeta Amos, il primo storicamente ad avere proclamato un tipo di messaggio che i contemporanei hanno messo per iscritto, e dopo di lui l'immediato continuatore, Osea. In basso nel foglietto avete infatti un brano di Osea 2:16-22, continuatore di questa grande tematica. Però ormai nel regno meridionale di Gerusalemme, di Giuda, sarà il grande Isaia. Noi teniamo davanti questo testo di Isaia 52:1-10, un testo famoso anche perché liturgicamente lo leggiamo, lo proclamiamo nel periodo natalizio o dell'Avvento, se non erro. Allora, intanto, questo brano, come sapete, appartiene a quella sezione del libro di Isaia che è lunga 66 capitoli, appartiene alla seconda parte del libro, che è considerato distribuibile in tre grandi sezioni. Tutte sono accomunate dal medesimo nome, ma è molto probabile che si tratti di sezioni di testo nate in tempi diversi e messe tutte sotto l'autorità del grande profeta. Il profeta visse nell'VIII secolo. Le altre due parti del libro sono fiorite, una sicuramente nel VI e la terza parte dopo il rientro da Babilonia, quindi dopo il 538. Per intenderci, il testo sul quale noi vogliamo meditare oggi appartiene al secondo blocco, che va dal capitolo 40 al capitolo 55. Secondo gli studiosi, questa sezione della Bibbia è la più poeticamente raffinata. Il Dante della Bibbia è l'autore di questi testi isaiani, da 40 a 55, ed è stato così grande, letterariamente e teologicamente, da non averci voluto lasciare il suo nome. È un profeta anonimo, perché è importante non la persona, ma il messaggio della parola di Dio. Allora, il brano di Isaia 52:1-10, possiamo dire che è costituito da tre brevi passaggi, da 1 a 3, e un inno, una sollecitazione, un tributo a Sion e a Gerusalemme. Da 4 fino a 6 interviene Dio, che parla in prima persona e giustifica perché quell'inno, quel proclama per Gerusalemme, quella sollecitudine per la gioia. E poi la terza parte, una riflessione del profeta, da 7 a 10. Uno dei testi più belli e più conosciuti: come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi. Sembra che sia uno dei testi antichi più rari, perché con la forma della metonimia, usa un'espressione, prende una parte del corpo per dire il tutto, e proprio usa l'espressione legata ai piedi. La metonimia legata ai piedi, una, diciamo, delle perle della letteratura antica e dell'Antico Testamento. Allora, intanto il brano si apre con l'immagine di Gerusalemme, svegliata, raggiunta, perché viene preannunziato a lei che finalmente il popolo che giaceva a Babilonia, esule, depresso, confuso, disturbato per gli avvenimenti catastrofici avvenuti con la caduta di Gerusalemme, del territorio, della monarchia di Davide e poi la diaspora nel territorio babilonese, ora finalmente questi giudei tornano a casa. Questo evento viene preannunziato con l'immagine di ignoti messaggeri che vanno da questa donna e la scuotono. È lo stesso messaggio che troviamo all'inizio di questa parte del profeta anonimo e che si apre al capitolo 40. Anche lì ci sono degli ignoti messaggeri che annunziano un lieto messaggio a Gerusalemme. Ricordate l'inizio di quel testo, Isaia 40: consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme e ditele: è finita la schiavitù. Si capisce che l'autore sacro che ha pronunziato o scritto questi testi vive esule a Babilonia. È la voce di Dio per gli esuli, è l'araldo per il popolo che ormai ha perso la speranza e pensa che non ci sia futuro. E invece deve annunziare che Dio sta riprendendo in mano la situazione, che dopo il patimento viene la gioia, dopo la partenza da casa viene annunziato il ritorno. E soprattutto questo annunzio del ritorno è condensato precisamente al versetto 7, con l'immagine di un messaggero che corre sui monti e porta a Gerusalemme il lieto messaggio: stanno per tornare i tuoi figli. Qui abbiamo la simbologia dei piedi per indicare la totalità della persona, la velocità di un annunzio, mettere le ali ai piedi, diciamo noi. È talmente grande la gioia che questa persona, questo messaggero, riesce a superare anche le distanze. Vola, talmente grande è il messaggio che deve recare. E il messaggio che deve portare ha come oggetto la salvezza. Il fatto che Dio si muova per far tornare, per liberare i suoi figli, non è unicamente la notizia di un rientro, ma indica che Dio di nuovo fa salvo, fa libero il suo popolo, come la prima volta sono saliti dall'Egitto per mano di Mosè. Adesso, in maniera ancora più grandiosa, Dio fa tornare i suoi figli da Babilonia. E questa salvezza, questa liberazione coincide con la pace. Quindi questa donna, che è immaginata sedente sulla tristezza, sulle rovine, angosciata, senza figli, vedova, ora è raggiunta da un messaggio che le porta la prosperità e la gioia. Ma il vero contenuto del messaggio non è semplicemente un dato storico che ora finalmente si avvera, è di nuovo la proclamazione della regalità di Dio. Dio è il sovrano su tutti. La sua mano non è vero che ci ha abbandonato. Noi abbiamo pensato che tutto fosse finito, ma Dio ha guidato ogni circostanza, è Lui che regna. È talmente potente la sua energia che non ha avuto effetti su un popolo che viveva in un territorio ormai contrassegnato da confini esigui. Dio regna dappertutto. Per noi questo ormai sembra ovvio, ma per Israele nel VI secolo, secondo la mentalità del tempo, sapere che un popolo vince su un altro significava che gli dèi di quella nazione erano più forti di quella dell'altra. Ora, se i babilonesi erano riusciti nel 586 a entrare a Gerusalemme, a trascinarsi il re a Babilonia, prima gli hanno ucciso i figlioletti, poi lo hanno accecato, poi se lo portarono vecchio, cieco, ormai confuso a Babilonia, la popolazione decimata, il tempio bruciato, non c'era più luogo di culto, significava anche teologicamente riconoscere che le promesse di Dio erano state fragili, carenti, non erano eterne come avevano cantato gli antichi profeti, come era scritto nella legge di Mosè. Non era vero, gli dèi dei babilonesi erano stati più forti, quelli sì che erano dèi, noi ci siamo illusi. Poi entrati in Babilonia, in quel territorio, nelle città così splendide, imparagonabili con il piccolo territorio, le piccole costruzioni di Giuda e di Samaria, queste persone rimasero frastornate. Qui sì che c'è il culto agli dèi grandi, questi governano il mondo. E noi chi siamo? La crisi sociale, politica, esistenziale era un dolore cocente, una ferita nel cuore dal punto di vista teologico. Per questo, per la prima volta nella Bibbia, è soltanto nella sezione di Isaia di cui parliamo che si parla chiaramente del monoteismo. Dio è uno solo, non ce ne sono altri, ed è il nostro Dio. È Lui che non solo ci ha scelto, non solo ci ha dato la terra, ma pure all'inizio ha creato il mondo. Il profeta deve rispondere alla crisi di Israele e risponde attestando l'unicità e la santità di Dio. Dio regna e raggiunge tutti i popoli della terra, viene a prendersi i figli anche se sono in terra straniera. Non ha dimenticato di guidarci, anzi, quest'ora dell'afflizione dobbiamo interpretarla per capire che ci voleva dire Dio anche con la punizione, perché è sempre Lui che guida la storia. Al versetto 8 viene ripreso il tema del messaggero, dopo i piedi il messaggero. Senti, le tue sentinelle alzano la voce, insieme gridano di gioia e così via. Qui non si tratta più di un annunciatore dai piedi veloci, l'antesignano degli aerei di oggi, è pensato al versetto 7, i piedi sui monti volano. Qui invece abbiamo le sentinelle, che poste a custodia di una città ferita, abbandonata, delusa, ora incominciano a lanciare grida di gioia, cioè prorompono di letizia dove invece c'era soltanto marciume, dove nessuno avrebbe più immaginato un inno di gioia, proprio quelle sentinelle che erano ormai quasi senza mestiere, senza lavoro, che dovevano tutelare se era una città abbandonata, se ormai erano diventati la provincia di un grande impero, non c'era più il re, non c'era più il casato di Davide, non c'era più il tempio, che dovevano tutelare, che dovevano custodire, c'erano solo i contadini, i poveri della terra. Ora pure queste persone sfaccendate ritornano al loro antico mestiere, diventano sentinelle e gridano. E perché? Perché vedono che stanno tornando i figli da lontano, la carovana degli esuli. Però l'oggetto dell'urlo di gioia non è solo il fatto che tornano quelli da lontano, ma con loro sta tornando il Signore. Annunziano il ritorno del Signore in Sion. Versetto 8, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore in Sion. E perché, dove se n'era andato il Signore? Qui ci aiuta Ezechiele 10, 18, 22. Il profeta ha una visione. Prima che cada Gerusalemme, sotto l'incursione dei babilonesi, vede la gloria di Dio sollevarsi su un carro e uscire da Gerusalemme, dal Tempio, dal lato destro del Tempio, e andare via. E dove va? Se ne va dove il popolo sarà deportato, abbandona il luogo della sua santità. Sembrava una bestemmia, perché Gerusalemme era considerata inviolabile, perché Dio abitava nel suo Tempio. Ogni nazione aveva i suoi dei, loro avevano quel Dio e quel Dio abitava in quel Tempio, con la forma dell'arca, con la simbologia rituale che conosciamo. Il profeta dice qualcosa di inaudito: Dio abbandona la sua città, non per disprezzarla, se ne va dove ci sono i suoi figli deportati, languenti, prima che accada il disastro, li precede, come un pastore che precede il gregge. Anche nella rovina il Dio precede i suoi figli, non li lascia mai soli. Siccome se n'era andato, ora che torna Israele, prima di tutto torna a Dio. In questo modo l'autore sacro vuole dire: la vera casa di Dio siamo noi. Chi ascoltava queste profezie doveva sentirsi interiormente scosso. Il profeta diceva: Dio non viene ad abitare in costruzioni fatte da mani d'uomo. La vera casa del Signore è Israele. Come dovevano risolvere il problema che non avevano più il Tempio, che era stato incendiato, il Tempio che per la tradizione era stato realizzato da Salomone 2 secoli e mezzo prima? Se non c'era più il Tempio, dove dovevano officiare? Che dovevano fare? Il profeta dice: il vero Tempio, anche se non l'abbiamo ricostruito, siamo noi. Infatti il Signore sta tornando, lui vediamo per primo. Non so se vi sto confondendo. Alla gioia delle sentinelle fa eco quella della città santa, di cui rimasero, al versetto 9, solo le rovine. Il profeta immagina che queste rovine cantano di gioia, perché Dio ha consolato il suo popolo, cioè ha messo da parte, ha fatto mettere da parte l'afflizione determinata dall'esilio e ha donato a Gerusalemme la gioia di essere libera. Le sta dando di nuovo il privilegio di essere il luogo in cui Dio abita. I riformatori, i restauratori, coloro che ricompatteranno il popolo alcuni decenni dopo, per esempio Esdra e Neemia, quando proclameranno di nuovo la ricostituzione del popolo giudaico, che faranno? Proclameranno su un podio, nella pubblica piazza, la parola del Signore, la legge del Signore. Ricordate Neemia 8, non piangete, non fate lutto. Ce lo fanno leggere soltanto purtroppo in Quaresima, nel rito romano, in una breve lettura della mattina, e quindi è facilmente scordabile. Non che negli altri momenti sia migliore. Neemia 8 proclama la legge del Signore, Esdra proclama, i Leviti interpretano, spiegano, il popolo piange, si sente trafitto nel cuore, però non è inaugurato il Tempio, è inaugurata tutta la città. Il vero Tempio del Signore è Israele. Tutta Gerusalemme è riconsacrata grazie alla proclamazione della parola. Questo aveva predetto già l'autore di questi testi. Torna il Signore e rende Gerusalemme il luogo della sua santità. Anche se non c'è ancora il Tempio, che comunque sarà ricostruito, Dio abita tra di noi. Geremia arriverà a dire qualcosa di estremamente esagerato. Il profeta dirà nel capitolo 31-34, Geremia 31-34, la parola che Dio vi dà non ve la scrive più sulle tavole. Dio ha deciso di fare di nuovo alleanza con voi, e come la fa? Viene a scrivervi sui vostri cuori. Scriverò la mia legge nei vostri cuori. Ricordate questo passaggio: il tatuaggio primo, indelebile, è quello fatto dalla mano di Dio, non più sulle tavole di pietra che si possono spezzare, dimenticare, nascondere, mettere dentro l'arca. Qualcuno può essere analfabeto e non sa leggere. No, Dio viene a iscrivere la legge nelle tavole del cuore, con le sue mani. E non ci sarà più bisogno che uno dica all'altro: conosci il Signore. Tutti mi conosceranno e io perdonerò loro. Così l'osservanza della legge proverrà non dal dettame esterno, dall'ingiunzione, dalla negazione, dal sostegno di un insegnante, di un padre. No, ora osservare la legge del Signore sarà un bisogno congenito. La senti come tua, è un'unica cosa con te. Questa è la nuova alleanza. Dio che viene ad abitare non più in un luogo, non più in una costruzione, ma in seno al suo popolo, anzi nel cuore di ognuno dei suoi figli. Ed è proprio il testo di Geremia 31, 31, 34 che il Signore Gesù ha letteralmente citato nella istituzione della Santa Eucaristia. Noi questo diciamo, questo è il calice della nuova alleanza. Il primo che parlò di nuova alleanza fu Geremia in 31, 31, 34. Certamente il Signore innova in maniera incomparabile con quelle parole, con l'istituzione del suo corpo, dell'Eucaristia nel corpo, nel sangue, però il legame letterario è con l'intuizione di Geremia. Allora qui siamo nella medesima traiettoria. Dio viene a riscattare questa donna. Non solo viene ad abitare in lei, non solo le dona salvezza, la riscatta. Il riscattatore era colui, come Boaz con Ruth, ricordate qualche giorno fa, il parente più vicino doveva sborsare un prezzo e comprare il diritto di sposarsi con una donna. Se poi era rimasta vedova, doveva essere il parente più prossimo, più vicino. Liberando gli esuli, il Signore ha dimostrato di essere lui il vero familiare più vicino. Lui ha a cuore le sorti del suo popolo e la sua famiglia la riscatta. Nessun altro ci aveva pensato, lui sì, perché gli israeliti sono le membra del suo corpo. Non possiamo scendere in tutti i particolari perché sono già le 4:05 e il caldo è come quello di ieri. L'idea centrale dunque di questo brano è la regalità di Dio, che non si manifesta, come dicevamo, nel solo ritorno dei giudei in Palestina, ma nell'aver fatto recuperare la gioia a un popolo depresso. Nella letteratura giudaica si dice: fu più difficile per Dio trarre l'Egitto dal cuore di Israele che Israele dall'Egitto. E così potremmo parafrasare con il brano di Isaia: era più facile far tornare il popolo da Babilonia che togliere la depressione, lo scoraggiamento dal cuore dei giudei che erano a Babilonia. Questo è l'intervento di Dio: aver recato la salvezza a un popolo che non ci sperava più in essa. E questa salvezza ha una portata, diremo noi, sovranazionale, perché riguarda tutte le nazioni. Una volta che Dio va a prendersi il suo popolo, è la terra che viene coinvolta. C'è Ciro, che è il nuovo persiano e che dovrà essere indotto dalla potenza di Dio a scagionare Israele. Ci sono i babilonesi che dovranno piegarsi perché i giudei partano, come una volta i giudei e gli egiziani avevano fatto alla fine partire Israele. C'è la natura che deve piegarsi. Isaia dice: pure il deserto fiorirà. Ma che c'entrava il deserto? Quando Dio si muove, tutta la creazione rifiorisce. È un atto di salvezza cosmica. È la gioia del cuore di una persona che si sente di nuovo amata e vede che tutta la natura partecipa a quella gioia. La regalità di Dio che fa rifiorire anche il deserto. E il deserto più desertico era il cuore dei giudei. Per questo Isaia 52 è come una delle punte della letteratura, della teologia, del messaggio sia dell'Antico Testamento che del Profeta, e dice molto anche in riferimento al Nuovo Testamento, parla anche di noi. Guardate al versetto 7, a proposito dei piedi, viene detto come sono belli sui monti i piedi del messaggero. C'è questo genitivo oggettivo, il messaggero di lieti annunzi. Questo lieto annunzio, letteralmente tradotto in greco, diventa la base del Vangelo. Il Vangelo, il lieto annunzio. Sembra che da qui sia stato colto il termine con il quale noi identifichiamo i testi che parlano del Signore nostro Gesù Cristo. Il lieto annunzio. Eccolo qui. Le basher diventa euangelizomai, colui che reca liete notizie. Quali erano le liete notizie a quel tempo? Ciò che faceva il re, il sovrano, aveva liete notizie da diffondere. Era una lieta notizia conoscere le notizie quotidiane del sovrano. Tutto ciò che faceva il re era splendido. Questa era la mentalità dell'epoca. Anche in epoca romana sarà così. Qui l'autore sta dicendo la vera lieta notizia non la fa ciò che il re compie ogni giorno, non appartiene alla cronologia, al diario del re. La lieta notizia la fa il nostro re, che è Dio. E la lieta notizia è che noi siamo di nuovo amati. Quindi il primo Vangelo, secondo la mens di questo profeta, non riguarda gli stranieri, i lontani, ma riguarda neppure il popolo esiliato, perché il popolo sta camminando per tornare a casa. Il primo Vangelo riguarda Sion, questa donna ormai completamente intontita, simbolo di un popolo che vive senza speranza, che vive interiormente lacerato, depresso. Sion è la mamma, la giovane sposa e la vedova che Isaia canta per identificare un popolo ormai privo della sua speranza, privo del suo Dio. Certo, come fisionomia femminile nei profeti, la figura di Sion non è sempre positiva come in questi testi. Se guardate il testo di Osea, questa donna è considerata la peccatrice perdonata. O anche negli altri testi di Isaia, per esempio al capitolo primo, il profeta dice come mai la città fedele è diventata una meretrice. Qui la prospettiva è solo positiva, siamo nel periodo dell'angoscia suprema, non potevano che dare coraggio. Allora, dobbiamo cogliere da questo testo alcuni rudimenti per capire che dice a noi. Anzitutto, questo testo ci dice che Sion, questa donna, figura del popolo di Dio, nella quale ci siamo pure noi, è una donna addormentata, è una donna stordita e intontita. E gli araldi, le sentinelle, la devono scuotere. Svegliati, versetto 1, svegliati. Il sonno che ha colto Gerusalemme è l'indizio di un torpore dello spirito per il disastro che è avvenuto in lei. Gerusalemme è considerata come una donna svenuta. È talmente grande il suo dolore che non ha saputo sopportarlo. È svenuta, non è più in sensi. Il profeta, fra le righe, lascia intendere che dinanzi alla tragedia degli israeliti tutti sono sprofondati nel sonno della morte. Non hanno resistito, il dolore li ha completamente sopraffatti, sovrastati. Si tratta di una reazione naturale comune, tipica di chi dinanzi a una sofferenza inattesa viene meno. Gerusalemme è piombata nel sonno della morte, nel silenzio del dolore. A questo livello la fisionomia femminile decantata dal profeta lascia emergere per noi delle utili considerazioni circa il sonno, la confusione, lo stordimento, l'assopimento che può incombere anche sulle nostre vite, o quel velo di tristezza che a volte può scendere e adagiarsi, come la nebbia. Voi siete più esperti di noi della nebbia, ma sembra che dappertutto la nebbia venga leggermente, non viene tutto in una volta, piano piano. Uno non se ne accorge, poi quando arriva è là. E così a volte davanti ai problemi inattesi, agli imprevisti, alle situazioni, alle circostanze della vita, forse ognuno di noi può sentirsi crollato, annebbiato, intontito. Qualche volta non sappiamo come reagire e chiudiamo gli occhi, ci addormentiamo, perché sappiamo di essere incapaci di fronteggiare la situazione, le situazioni. E questa è la reazione di Gerusalemme, che da sola non trova la forza per reagire. Allora occorre chiedere al Signore l'umiltà di accogliere la sua luce, la sua forza, dinanzi agli imprevisti, quando i problemi sembrano soverchiare le nostre capacità, quando l'inatteso o quello di cui avevamo paura ci capita. Dobbiamo chiedere al Signore che ci desti, come il versetto 8. Dobbiamo chiedere al Signore che non ci manchi mai una sentinella forte, impavida, decisa, che davanti ai problemi ci indirizzi all'essenziale, ci mostri i sentieri della grazia di Dio, ci aiuti a non far finta, ma ad affrontare. E questo testo ci dice pure che noi dobbiamo diventare per gli altri sentinelle. Le sentinelle nell'Antico Testamento erano considerati simbolicamente i leviti. I leviti non erano intesi come sacrestani, aggiustatori di cose sacre. Il levita, se uno legge il libro dei Numeri, è la persona invece che sta dritta, in piedi, la prima che deve guardare, scrutare l'orizzonte, deve guardare lontano, deve avvistare per prima il pericolo, deve annunziarlo, deve custodire il popolo, l'accampamento. È la persona che non dorme, che ha interiormente una sveglia che le fa capire le situazioni, le interpreta, capisce per prima i problemi e li affronta. La Vergine Santa, nel breve brano delle nozze di Cana, è presentata come una sentinella. Il vero levita del Nuovo Testamento è proprio una donna, la quale all'inizio della vita pubblica di Gesù, mentre tutti festeggiavano, i pochi apostoli erano a banchetto, lei invece rimase allerta, capì per prima il problema, perché scrutava l'orizzonte, percepiva ciò che gli altri ignoravano, si rese conto per prima e svegliò lo sposo. Non hanno più vino, poche parole, dette a colui che poteva solo capire, senza strafare, chiacchierare, denunziare, scrivere su Facebook, mandare su WhatsApp, non hanno vino, ma che faccia che hanno, ma come si permettono, ma come sono rovinati, ma guardali qui, non hanno più vino. Ci vogliono le sentinelle che sappiano capire, tacere, affrontare, svegliare e custodire, accompagnare. E questo possiamo esserlo noi, dobbiamo esserlo noi. Questa madre Sion deve vestirsi, dopo la sveglia le viene detto indossa le vesti più belle. Certo, perché il profeta considera Gerusalemme come un'infelice, una donna schiava, vestita con stracci. La fiaba di Cenerentola è nata qui. Vesti, mettiti le vesti dello splendore. Gerusalemme è una donna abbandonata a un lavoro infame, non ha più figli. Le vesti più belle richiamano il capovolgimento della situazione. Non le si dice aggiustati, mettiti una veste decente, no, decente, no, mettiti le vesti più strepitose, quelle del giorno più bello della tua vita. Le vesti richiamano qui la bellezza di un amore. Genesi 41-42, Giuseppe era vestito dalla veste preziosa donatale dal papà Giacobbe. Ricordate, la veste più bella. Quando uno cambia le vesti, dagli stracci passa allo splendore di un abito sfolgorante, vuol dire che la sua situazione è mutata. Dalla schiavitù passa alla libertà. Qualcuno ha portato un messaggio di luce, di speranza. Anche in 2 Re 25-29, ripreso da Geremia 52-33, l'ultimo re della casa di Davide, che era schiavo a Babilonia, viene detto che il re lo liberò, benché in esilio, e lo fece vestire di nuovo, gli fece cambiare le vesti e lo fece accedere alla sua tavola, segno di dignità. E così la storia sacra della sezione degli storici con 2 Re 25 finisce, dopo tutte le storie degli esili, le catastrofi, le partenze, le angustie, finisce con una piccola notizia di speranza: il nostro re è stato liberato, anche se a Babilonia è stato vestito a festa. Cambiare di abito indica il cambiamento della condizione della vita, da una situazione depressa a un'altra, dal disastro alla libertà. Isaia 61:10 afferma: mi ha rivestito con le vesti di salvezza. Che cosa può significare per noi questa veste di salvezza? Certamente la veste del nostro battesimo, la vita nuova che il Signore è venuto a stabilire in noi eternamente, una volta per tutte, donandoci la sua divinità. Ma questa veste di salvezza per noi non passa, non è filtrata anche da Giovanni 13, ove è detto che il Signore Gesù si alzò da tavola, si tolse la veste e si mise il grembiule e passò a lavare i piedi ai suoi discepoli. La vera veste di salvezza non è quella indossata da Cristo, il quale realizza che la vera libertà non è un affrancamento per non fare niente, ma la vera libertà diventa amore, donazione, servizio, libertà per il fratello, donazione, offerta di sé. Su questo versante potremmo continuare a lungo, ma ci fermiamo qui. E poi concludiamo con questo versetto secondo: scuotiti la polvere, alzati, Gerusalemme schiava. Quindi deve essere svegliata, deve avere le vesti nuove, come quelle del figlio tornato a casa e perdonato dal papà, e ora deve scuotersi la polvere. La schiavitù è segnalata da questa indecenza. I segni della sua prostrazione, Gerusalemme se li deve scuotere. Perché proprio la polvere? Perché i testi dei salmi, per esempio il Salmo 113:7, o il cantico con cui abbiamo aperto il nostro corso di esercizi, 1 Samuele 2, il cantico di Anna, viene affermato di Dio che Dio innalza il povero dalla polvere, dall'immondizia, atterra il superbo e innalza lo sporco. E così la Vergine Santa nel suo cantico: togliersi, scuotersi la polvere di dosso è il segno che la morte, la polvere segno di morte, di terra, viene abbandonata. Anche Gesù lo dirà: quando non vi accetteranno e non vi ascolteranno, scuotete la polvere dai vostri calzari. Perché proprio la polvere? Perché ciò che resta appiccicato a voi mentre camminate senza le scarpe che abbiamo noi è proprio la terra. Vi trasforma quella terra. i residui di quella terra dicono il no che vi hanno detto, c'è un rifiuto che vi resta attaccato, non diventate come loro, per favore, questo vuole dire Gesù, scuote non è un segno di disprezzo, se siete mandati, se siete apostoli, nulla di coloro che rifiutano la parola deve attaccarsi a voi, dovete essere liberi. E ciò che potrebbe attaccarsi è la polvere, scuotetela, perché il no al Vangelo è un no di morte. La polvere da Genesi 2 in poi è il segno della morte. Tu ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Allora, scuotete la polvere. Così deve fare Gerusalemme, scuotiti la polvere di dosso. Il no del rifiuto, la tristezza, la morte che hai addosso. Ecco, qui dobbiamo riflettere anche noi, quali sono le polveri, la spada, le polveri, la polvere dalla quale dovremmo allontanarci, le situazioni di morte, le forme di tristezza, i rimpianti, quelle ombre che si annidano nelle pieghe della nostra vita. Per vivere con la veste nuova, scuotiti la polvere, senza, versetto 3, senza prezzo foste venduti come una cosa cioè che non valeva niente e sarete riscattati senza denaro. Cioè io vengo a salvarvi e non devo guardare in faccia a nessuno, sono il vostro proprietario, siete di nuovo miei, non devo sborsare a nessuno niente. Se volessimo fare un collegamento di discontinuità con il Nuovo Testamento, dovremmo citare la prima lettera di Pietro 1,18. Ricordatevi che siete stati comprati a caro prezzo, non a prezzo di cose passibili. Avete ottenuto redenzione, ma con il sangue prezioso di Cristo. Allora, questo testo ci ricorda che il prezzo che Dio ha sborsato per noi è il sangue del suo Figlio. C'è una redenzione che attende ogni giorno di entrare e di trasformare la nostra vita, perché viviamo nella libertà, quella dei figli di Dio, quella di coloro che amano. Scusate, questa volta siamo andati un po' più avanti nell'orario, ma valeva l'indicazione del profeta, svegliati, svegliati, per evitare di dormire.